Allora, apriamo la parola di Dio in Prima Corinzi, capitolo 1. Leggeremo dal versetto 17 fino al versetto 27. Salteremo qualche versetto, però. Dice così la scrittura: infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. Non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Versetto 23 dice: ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Versetto 25: poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Versetto 27 dice: ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Ebbene, il titolo, le riflessioni che Dio piacendo avremo in più di un incontro, è proprio quello che abbiamo letto spesso in questi versetti, che è la pazzia di Dio. Cioè, come abbiamo letto anche, la predicazione della croce, le scelte di Dio. Parlare di pazzia è sicuramente un argomento particolare, è vero, è sicuramente anche sconvolgente. Nella scrittura troviamo due tipi di pazzia: una pazzia positiva, sana, buona, che è quella di Dio, e una pazzia negativa, cattiva, dannosa, che è quella umana. Voglio anche dire cosa vuol dire questo termine pazzia o pazzo. Vuol dire proprio incapace di ragionare e di controllarsi. Poi ci sono i sinonimi di pazzia, li voglio dire perché credo sia importante: è follia, essere fuori di sé, fuori di senno, vaneggiare, dare i numeri, sragionare, vagare con la mente in pensieri che non hanno contatto con la realtà, perdere la testa, perdere la ragione, essere fuori dagli schemi. Ecco, spesso noi troviamo questi sinonimi di pazzia nella scrittura. E sappiamo che, cari nella grazia, che dall'entrata del peccato nel mondo è entrato anche la pazzia, la follia, che non ha colpito solo la creatura. Per esempio, mi veniva in mente quel periodo in cui c'era la mucca pazza. Vi ricordate quel periodo, è vero? Questo animale che a un certo punto aveva problemi di equilibrio e di coordinazione motoria, un'andatura anomala, difficoltà di alzarsi e cambiamenti nel comportamento. Ma come dicevo, la pazzia non ha colpito solo la creatura, ma anche la creazione. È vero, spesso, soprattutto ultimamente, assistiamo a un clima, a un tempo proprio impazzito, è vero, in pieno inverno abbiamo quasi delle temperature estive e in piena estate a volte abbiamo improvvisamente delle temperature invernali. Cosa dire a volte di quelle tempeste improvvise che così ci prendono, è vero? Come praticamente tutto un po' fuori controllo. Ma soprattutto la pazzia ha colpito l'uomo. Per quando essa, la pazzia, è complessa, imprevedibile, ingestibile e profonda, c'è una frase a riguardo dello scienziato Newton. Penso che tutti conosciamo questo scienziato famoso. E dice così: posso misurare il moto o il movimento dei corpi, ma non l'umana follia. Allora, voglio fare una domanda. Chi vorrebbe mai incontrare sulla propria strada una persona incapace di ragionare e di controllarsi, cioè una persona impazzita, una persona folle? Perché? Perché spesso la pazzia è associata a una violenza e una sconsideratezza che sfiora proprio l'assurdo. E Proverbi capitolo 17, versetto 15 ci viene in aiuto in questo. Dice a un certo punto questo, è bella la parola di Dio, dice che è meglio imbattersi in un'orsa derubata dai suoi piccoli che un insensato nella sua follia. Pensate un po' il paragone. Sappiamo tutti che l'orso è un animale grande e potente, è vero, che nessuno vorrebbe incontrare ed è pericoloso soprattutto quando ha fame. Figuriamoci quando ha con sé i suoi piccoli. E soprattutto se i suoi piccoli sono minacciati o vengono derubati. C'è qualche testimonianza di diversi uomini, soprattutto uno di questi uomini a un certo punto dice, ha incontrato improvvisamente, mentre faceva una gita, una passeggiata nel bosco, proprio senza cercare questa situazione, senza volerlo, un'orsa con dei piccoli. E il risultato è andato a finire in ospedale. E dice sempre quest'uomo che è stato un miracolo perché pensava di rimanere ucciso. Nonostante tutto, la scrittura dice che è meglio e preferibile imbattersi in un'orsa quando è derubata dai suoi piccoli. Quindi possiamo immaginare cosa potrà succedere se si imbatte in un insensato nella sua follia. Vediamo proprio da questo passo che la follia o la pazzia dell'insensato non ha limiti. E che cosa immaginiamo, possiamo immaginare, è capace di fare. A volte noi vediamo nei documentari diciamo, la reazione degli orsi, quali sono, è vero, imponenti pure, fanno paura. Eppure la scrittura dice che è meglio imbattersi in un'orsa, in quelle circostanze, che un insensato nella sua follia. E voglio raccontare questo che è successo, per dire, riguarda un po' la pazzia, cosa comporta la pazzia, è vero? Quando mio papà, che è malato, come sappiamo, di Parkinson, fu operato allo stomaco nel 2018 per asportargli un tumore allo stomaco, proprio un tumore allo stomaco, sia per l'effetto dell'anestesia e anche perché gli avevano sospeso, perché si doveva operare, la terapia del Parkinson, al risveglio dall'intervento era letteralmente impazzito. Mio figlio, anche mia moglie e mio figlio erano lì, hanno vissuto un po' quella situazione. Però Praticamente lui non riconosceva più nessuno, o quasi. Voleva, per esempio, togliersi le sonde che gli avevano messo, che erano vitali. Sparlava. Ma anche quando lo avevano portato a casa, questo suo comportamento è durato parecchio tempo. Per esempio, vedeva degli animali sul plafone, no? Poi strappava le piante di casa, no? Si metteva lì a strappare le piante. Si spogliava così improvvisamente, si voleva buttare dal balcone addirittura, e poi aveva una forza proprio incredibile. Dice: ma uno dopo operato ha una forza incredibile, ma com'è possibile? Di solito quando uno si opera, è vero, non ci sono forze, ma grazie al Signore che dopo un po' di tempo, qualche mese, gli è tornata la ragione e anche il controllo. Tutto questo perché? Perché la pazzia è anche, carina la grazia, una potenza, una forza, dipende da chi la governa. E quindi le cause possono essere diverse, come per esempio, proprio come quello che raccontavo, una malattia, un forte dispiacere, un forte dolore, o chi assume per esempio delle stupefacenti, o chi è posseduto dalle forze della malvagità, o anche per l'amore per il Signore. Abbiamo detto che c'è una pazzia positiva e una pazzia negativa. Riguardo a quella pazzia sana, positiva, il Signore mi ha portato nel libro degli Atti, capitolo 21, riguardo all'Apostolo Paolo. Vabbè, per brevità di tempo lo racconto, poi potete andare a vedere capitolo 21, versetto 4, versetto 11. Quando l'Apostolo Paolo a un certo punto si doveva recare a Gerusalemme, a un certo punto diversi fratelli, attraverso anche lo Spirito Santo, gli dicevano, lo avvertivano e lo scoraggiavano di non andare a Gerusalemme, no? Di non mettere piede a Gerusalemme, perché lì sarebbe stato sicuramente imprigionato e probabilmente ucciso. Ma qual è stata la risposta dell'Apostolo Paolo? Lui risponde in questo modo: dice, sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Ma l'Apostolo Paolo dice, rispondendo in questo modo, ma forse non ragionava più, forse era fuori controllo, fuori di testa, dicendo così, era forse un folle, un pazzo? No, non tutto questo, era la pazzia del Vangelo, era l'amore per il Signore, è vero, perché chi controllava la sua vita non era una malattia, non erano dei stupefacenti o un forte dolore, un dispiacere, ma era il Signore. Riguardo invece a quella pazzia negativa, cattiva, dannosa, pensavo a un altro personaggio di cui parla la Scrittura in Marco capitolo 5, da versetto 1 in poi, cioè l'indemoniato di Gerasa. Vi ricordate cosa faceva quest'uomo? Lui spezzava le catene con cui veniva legato. E dice il brano che nessuno aveva la forza di domarlo e di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre, cioè si autolesionava. Nel capitolo 8 di Luca ci viene detto che quest'uomo non indossava vestiti, quindi andava in giro nudo, è vero. Una situazione sicuramente estrema, molto estrema, come pazzia. E come sappiamo, di queste situazioni così il mondo è pieno e ogni giorno queste cattive notizie le leggiamo nelle prime pagine dei giornali. Queste situazioni fanno molta notizia e tutti siamo d'accordo, possiamo dire che queste persone sono un grande problema nella società. È vero, turbano la quiete, pensate un po', no? Immaginando quel periodo, quella scena, quella situazione di quello che hanno vissuto gli abitanti di Gerasa. E come abbiamo letto, come leggiamo nel capitolo 5 di Marco, dove a un certo punto gli abitanti di Gerasa cercano di risolvere il problema, è vero, in qualche modo, e lo affrontano in che modo? Incatenando questo indemoniato. E a un certo punto cosa fa questo indemoniato? Sappiamo che queste catene vengono subito spezzate dall'indemoniato, quindi una situazione di soluzione, possiamo dire, momentanea, una situazione praticamente o un metodo umano per cercare di risolvere un problema. E a un certo punto noi vediamo anche lì lo sforzo dell'uomo e possiamo dire anche il fallimento dell'uomo. E questo ha portato ancora questo indemoniato ad essere in prima pagina dei giornali. Ma quando questa persona incontra Gesù e viene guarito, lo troviamo, dice la scrittura, vestito, sano di mente e i piedi di Gesù. Secondo voi i geraseni erano contenti che quell'uomo è stato guarito? Nel brano leggiamo fra le righe che non erano contenti. Allora tu dici, ma come è possibile che non erano contenti? È proprio così, non erano contenti perché quella guarigione ha portato una grande perdita, dice la scrittura, a livello economico in quella regione. Perché come leggiamo sempre in quel testo, i demoni entrarono in un branco di porci che pascolavano lì vicino, che fu permesso da Gesù. Ed erano circa 2000 che si gettarono giù a precipizio nel mare e affogarono, quindi un bel numero, quindi qualcosa di veramente straordinario. E cosa fanno i geraseni a questa situazione dopo questo evento? Cosa ci aspetteremo noi se succedesse qualcosa del genere, no? Nella nostra regione, nella nostra provincia, nel nostro paese? Nel versetto 17 del capitolo 5, sempre di Marco, leggiamo, dice: ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse dei loro confini. Cioè lo cacciarono in un certo senso in modo educato, è vero, senza fare tanto rumore. Come? Il Signore vuole guarire e loro lo pregano di andare via dai loro confini. È proprio così, cari nella grazia. Quando il Signore tocca l'economia corrotta, perché l'uomo è un essere corrotto, dice Romani capitolo 3, l'uomo non è mai contento, è infastidito. Vi ricordate anche nel libro degli Atti capitolo 19, dove il Vangelo mette a nudo l'economia corrotta che si basava sull'idolatria? Vi ricordate quel contesto lì? E ci dice la scrittura che gli abitanti di Efeso, la reazione degli abitanti di Efeso, insieme a Demetrio e gli artigiani, erano estremamente offesi e sdegnati. Tutto questo perché? Perché l'uomo, dice la scrittura, ama ciò che è suo. È vero, dice Giovanni capitolo 15, versetto 19. L'uomo ama ciò che Dio condanna. Sembra un paradosso. L'uomo ama ciò che è marcio, ciò che passa e non le cose eterne. E Giovanni 3, 19 dice che hanno preferito, gli uomini hanno, il mondo ha preferito le tenebre anziché la luce. Il fatto che il mondo preferisce le tenebre alla luce, questo è pazzia. Questa è pura pazzia. E questo tipo di pazzia non fa tanto clamore, notizia, rispetto a quella pazzia di quelli, per esempio, di quell'indemoniato. È vero, quello faceva molto rumore. È vero, come dicevo, non fa tanta pazzia, tanto rumore. E non lo troviamo sempre in prima pagina dei giornali, quella pazzia, cioè coloro che preferiscono le tenebre alla luce. Ma in Apocalisse capitolo 20, versetto 12, ci parla del libro della vita e dei libri che furono aperti. E quella pazzia la troviamo in quei libri che furono aperti. Dice la scrittura: i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Ma pazzo o folle non è solo chi danneggia se stesso, si autolesiona come quella persona che abbiamo letto in Marco, o che per esempio è chiuso in un manicomio, con una camicia di forza per esempio, o chi commette degli atti criminali, è vero, o chi si fa esplodere per uccidere o per fare delle stragi per esempio. Noi a volte abbiamo questo metro di misura, valutiamo, giudichiamo le azioni. Ma voglio concludere dicendo, noi che abbiamo conosciuto il Signore, noi che ci siamo convertiti al Signore, noi che un tempo abbiamo preferito anche le tenebre per un certo tempo, è vero. Abbiamo vissuto nelle tenebre e possiamo dire grazie al Signore che ci ha tirato fuori, è vero, da quella pazzia che non ci faceva vedere la luce, quella pazzia che ci faceva brancolare nel buio, nelle tenebre, sotto il quale c'era il giudizio del Signore. Allora noi le prossime volte vogliamo vedere il primo punto, che cos'è la pazzia umana secondo Dio? Poi vedremo, la pazzia umana secondo Dio non conosce età e ceti sociali. Poi la pazzia umana secondo Dio colpisce anche il credente. Attenzione, cari, nella grazia. E poi cos'è la pazzia di Dio secondo l'uomo che perisce? E l'ultimo punto, le tante pazzie di Dio esplicite ed implicite secondo l'uomo che perisce. Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen. Tema molto interessante. Allora,